Ed è domenica mattina e buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri e avremmo voluto cominciare, o meglio avevo voluto cominciare l'apertura di questa prima apertura musicale dell'estate, visto che l'estate è cominciata ieri con questa Summer Night on the River di Frederick Delius, quindi proprio un brano che ci porta proprio in questo clima estivo e anche nel sapore che Delius aveva riportato indietro, questo compositore inglese, dalle sue esperienze, soprattutto come lavoratore, come burocrate potremmo dire, nella parte sud dell'America durante tante estati, e queste sonorità che poi lui riportò nelle sue sonorità inglesi. Ma purtroppo questa mattina abbiamo poco da meditare su quella che è l'arrivo dell'estate e anche il bel tempo che sembra arrivare sulla giornata di oggi, perché le notizie che ci leggiamo dai giornali completamente in attesa arrivate questa notte ovviamente ci portano purtroppo a poter parlare un po' di meno di musica questa mattina. E per questo appunto con me Carlo Centemeri questa mattina qua su Radio Pop c'è il collega Roberto Festa, che è qui con noi per aiutare a tenerci informati su che cosa sta succedendo. Roberto, che sta succedendo?
Sì, buongiorno Carlo, buongiorno agli ascoltatori. Gli aerei, i sottomarini americani hanno attaccato nella notte 3 siti nucleari in Iran, portando quindi gli Stati Uniti direttamente nella guerra tra Israele e l'Iran, e provocando paure ovviamente di un allargamento del conflitto in tutto il Medio Oriente. Donald Trump ha parlato subito dopo gli attacchi, ha detto che questi sono stati, hanno avuto successo, il loro obiettivo era la distruzione della capacità di arricchimento nucleare dell'Iran, e l'obiettivo era anche quello di bloccare la minaccia posta dallo sponsor numero uno del terrorismo nel mondo. Queste le parole di Donald Trump, che appunto in questo address, in questo indirizzo, in questo discorso televisivo dalla Casa Bianca, ha detto che gli attacchi hanno avuto successo e che le facilities, i siti nucleari iraniani sono stati completamente e totalmente obliterati. Allora, per la precisione, gli attacchi contro l'Iran hanno colpito i due diciamo centri di arricchimento dell'uranio più importanti, quello che si trova a Fordo, che era stato al centro di moltissime ipotesi in questi giorni, è il centro di arricchimento nucleare che si trova in profondità nella roccia e che era appunto difficile riuscire a colpire. Hanno colpito quindi sia Fordo che il sito nucleare di Natanz, che comunque Israele aveva già colpito alcuni giorni fa con delle armi nucleari. È stato colpito con dei bombardamenti. È stato colpito anche un terzo sito di arricchimento dell'uranio, quello di Isfahan, è stato appunto bombardato. I funzionari iraniani hanno riconosciuto che i tre siti sono stati attaccati e colpiti, ma non hanno comunicato qual è stato il danno a questi siti.
Ma allora, diciamo che in questo senso è anche abbastanza, allora è arrivata sicuramente molto sorpresa questa cosa. Diciamo che anche nei giorni scorsi tutto questo approccio un po' titubante di Trump è venuto fuori a essere quindi non particolarmente una boutade o un qualcosa fatto soprattutto un po' per tenere l'attenzione sui giornali, come aveva fatto poi nelle settimane passate sui
dazi. Sì, diciamo che quando c'è di mezzo Trump bisogna sempre in qualche modo cercare di orientarsi. Lui alcuni giorni fa, prima è stato in qualche modo probabilmente colto di sorpresa dall'attacco israeliano, poi ha cercato di appropriarsene. Era chiaro sin dall'inizio che avrebbe preferito andare avanti con il dialogo e con i negoziati. A un certo punto la cosa non è stata più possibile, e quindi Trump aveva detto 4 giorni fa circa che avrebbe potuto attaccare. Poi un paio di giorni fa è tornato sulla questione e ha detto che avrebbe dato 2 settimane all'Iran per vedere insomma, se era possibile andare avanti con il dialogo. Ecco, anche la questione delle due settimane era molto incerta. Perché? Perché le due settimane potevano essere due settimane, ma potevano essere anche due ore, volendo. In quelle due settimane sicuramente Trump avrebbe potuto diciamo portare, inviare nuove forze militari nell'area che nel caso appunto di attacco potessero difendere i siti militari, soprattutto gli interessi americani nell'area. È probabilmente quello che è successo. Trump si è preso, diciamo, un paio di giorni in più per decidere e per rafforzare le difese nell'area, e quindi stanotte ha attaccato. Trump, sempre appunto nel discorso di negli Stati Uniti era la sera, in Europa e in Medio Oriente appunto ormai era notte, ha anche messo in guardia l'Iran sulla possibilità di nuovi attacchi. L'Iran ha detto: il bullo del Medio Oriente deve ora fare la pace. Se non lo faranno, saranno possibili nuovi attacchi, e questi attacchi avranno, ha detto Trump, un esito molto più, da un lato, drammatico, ma anche più facile, perché ovviamente a questo punto le facilities, le strutture nucleari e le forze di difesa iraniane sono seriamente danneggiate dopo una settimana circa, forse quasi 10 giorni di attacchi israeliani. Ecco.
Sì, diciamo che come, anche come sorpresa e come tutto, a chi magari ha qualche annetto di più tra chi è collegato, a me ha riportato molto alcuni sapori di primissimi anni 90, cioè il periodo Desert Storm e tutto, come tipo di intervento, come tipo di intervento improvviso e statunitense in quel territorio, e soprattutto per il fatto che comunque a noi riporta climi di guerra americani, ma molto più vicini a noi come posizione geografica.
E infatti l'Iraq è stato continuamente evocato in questi giorni. Anche quella doveva essere una guerra breve e trionfale. Lo sappiamo, non lo è stato. Ci sono state oltre 100.000 morti irachene e almeno 4.000 morti tra i soldati americani. Anche in questo caso si è verificato quello che era già successo alcuni per l'Iraq, cioè non c'è stata da parte di Trump una richiesta. Trump non è passato dal Congresso per avere i poteri di guerra, quindi ha attaccato direttamente, e in queste ore il Congresso è americano, è decisamente spaccato. La gran parte dei repubblicani, tra cui anche per esempio Mitch McConnell, che è il senatore più anziano, e in qualche modo in questi mesi ha preso diverse posizioni contro Trump, però anche Mitch McConnell e la gran parte dei repubblicani hanno preso posizione a favore dell'attacco. Ci sono diversi democratici che mettono in discussione l'attacco, dicono che insomma il presidente doveva avvertire. C'è una cosa interessante che i bombardieri americani, allora il sito di Fordo è stato attaccato con queste bunker buster bombs, che sono queste bombe ad altissimo potenziale distruttivo, sono bombe pesanti almeno 14 tonnellate.
Si se ne è parlato parecchio,
ecco,
nei giornali.
No? Esatto, e ne hanno buttate una trentina sul sito di Fordo e ne hanno buttate un paio sul sito di Natanz. Sono bombe che hanno solo gli americani e che sono state usate per la prima volta proprio in questa occasione, cioè non erano mai state utilizzate. Sono bombe che possono essere portate sul luogo appunto dell'attacco solo da questi bombardieri americani B-2 e sono partiti questi aerei dal Missouri, da una base militare del Missouri, e hanno viaggiato 37 ore 37 ore per arrivare, diciamo, fino ai siti nucleari iraniani. Quindi è stata un'operazione condotta in totale segreto. C'è la senatrice Jean Shein, che è la democratica più importante, che siede appunto nel comitato per le relazioni internazionali del Senato, che ha spiegato appunto che l'amministrazione Trump non ha informato il Congresso prima degli attacchi e ha definito appunto questa scelta unfortunate, cioè una scelta diciamo infelice da parte dell'amministrazione.
Poi tra l'altro anche con un attacco di questo tipo ovviamente hanno anche potuto fare un attacco maggiormente a sorpresa, perché non dovendo portare mezzi di appoggio sul territorio ma potendo arrivare direttamente dal Missouri, giustamente come dicevamo un secondo fa, anche la possibilità di, diciamo, non far notare all'Iran il fatto che ci fosse la classica manovra di avvicinamento ovviamente ha potuto dare un vantaggio competitivo non da poco per loro, potendo attaccare partendo direttamente da casa loro.
Ecco, poi ci sono un paio di dichiarazioni di cui possiamo dare conto. C'è un pre-recorded statement, cioè una dichiarazione pre-registrata che è stata pubblicata sui social media nelle prime ore della domenica dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che si è rivolto direttamente ai cittadini israeliani dicendo che gli attacchi statunitensi sono stati diciamo condotti in pieno coordinamento tra le forze americane e quelle israeliane. Netanyahu
era la domanda che stavo per farti, infatti.
Beh sì, diciamo che Netanyahu è settimane, mesi che insiste, anche questa è una cosa diciamo da sottolineare. Ovviamente Netanyahu è sempre stato molto scettico nei confronti della possibilità di negoziare un accordo con l'Iran, come aveva fatto Barack Obama nel 2015, accordo appunto sul nucleare iraniano che poi era stato cancellato da Donald Trump una volta appunto che era arrivato alla
prima elezione,
alla Casa Bianca per il suo primo mandato. Anche in questi mesi Netanyahu si è espresso con vigore contro la possibilità di arrivare ad un accordo con Teheran. Per Netanyahu l'accordo con Teheran significava sul nucleare iraniano significava una cosa comunque, che prima o poi Teheran avrebbe comunque avuto il nucleare, e questa per Israele è una possibilità, diciamo, che ovviamente non voleva essere presa in considerazione. C'è una dichiarazione di Antonio Guterres, che è il capo delle Nazioni Unite, che ha detto di essere gravemente allarmato dall'attacco statunitense sull'Iran. Dice Guterres: questa è una escalation pericolosa in una regione che si trova già sull'orlo del collasso, una minaccia diretta alla pace internazionale e alla sicurezza. Continua Guterres, c'è un rischio crescente che questo conflitto possa rapidamente diciamo sfuggire al controllo delle forze che vi partecipano, con conseguenze catastrofiche per i civili, per la regione e per il mondo.
E allora direi dedichiamoci a qualche altro minuto di musica adesso nella nostra apertura musicale, intanto che appunto anche noi continuiamo a informarci.
Ecco, aspetta,
eccoci,
sì,
subito.
Allora abbiamo, scusami Carlo, abbiamo degli aggiornamenti. Ci sono delle forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Poco fa l'IDF, l'esercito israeliano, aveva emesso l'allerta per il lancio di missili dall'Iran. Enormi boati consecutivi si sentono a Tel Aviv, le case tremano. Intanto le sirene stanno suonando di nuovo per l'arrivo di altri missili dall'Iran. Una raffica appunto di missili balistici è stata lanciata dall'Iran verso Israele. Quindi ci sono due raffiche di missili, una dietro l'altra. L'IDF, l'esercito israeliano, comunica, chiede alla popolazione di restare nei rifugi.
Quindi noi continueremo a tenervi informati. Grazie Roberto Festa per tutti questi aggiornamenti che abbiamo avuto. Ovviamente durante tutto il resto dell'apertura musicale la precedenza la daremo alle notizie e a tutto quello che sta succedendo. Voi restate qua con noi su Radio Popolare. Ovviamente sapete che potete sempre intervenire in diretta, SMS, Telegram o WhatsApp 331-6214013 o mail diretta @popolarenetwork.it. E direi che un altro ascolto interessante, probabilmente anche in clima con questa grande incertezza che abbiamo, potrebbe essere ad esempio il primo movimento della terza sinfonia di Carl Nielsen, che è un brano che secondo me si adatta bene a questa mattina, proprio per il fatto che Nielsen sa poco dove ci comunica una direzione nella quale sembra saper poco dove dover andare. In realtà lo sa benissimo, ma il continuo cambio di tonalità, i suoni così complessi, così assolutamente, che sembrano quasi comunque evocare quelli che saranno poi i grandi conflitti del Novecento all'interno di tutto il mondo europeo, ecco, si sentono in questa sinfonia in maniera davvero straordinaria, e questo viene dalla registrazione fatta poco tempo fa dall'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese con Fabio Luisi. torniamo in diretta qui dagli studi di Radio Popolare e in questo momento è con noi il collega Alessandro Principe.
Sì, eccomi qui, buongiorno. Allora, siamo riusciti a collegarci con Tel Aviv, con Sara Parenzo, collega giornalista che vive e lavora in Israele. Buongiorno Sara.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dove ti trovi in questo momento e raccontaci queste ultimissime ore dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani?
In realtà in questo istante siamo appena usciti proprio da pochissimi minuti dai rifugi e io sto passeggiando con il cane in una realtà surreale, perché voi diciamo che hanno cominciato a dare le notizie sull'ingresso degli Stati Uniti penso intorno alle 2, diceva un vicino che ci stava raccontando, però ovviamente molti di noi hanno approfittato di questa notte abbastanza tranquilla a Tel Aviv, perché l'ultimo missile, gli ultimi allarmi erano stati la notte precedente, quindi comunque in realtà l'abbiamo scoperto al suono delle sirene alle 7:30. Sapete che adesso abbiamo questo dispositivo che ci avverte circa 6-7 minuti prima e che ha migliorato la performance, perché così io ad esempio stavo dormendo perché avevo dormito tardi, quindi abbiamo fatto in tempo a vestirci e a scendere. Io sono tra i fortunati che hanno un rifugio nel condominio, quindi devo solo scendere 3 piani, però diciamo che il mio primo commento è stato l'ingresso degli Stati Uniti è a nostro favore, tra virgolette, e a nostre spese, perché come vedete gli israeliani sono già provatissimi dopo poco più di una settimana e si tratta di un'escalation sconosciuta per città come Tel Aviv e comunque in generale per tutto Israele. E vedo che adesso le notizie cominciano a dare diverse zone colpite e feriti, una situazione molto grave.
Ecco, infatti Sara, ti volevo chiedere proprio questo, diciamo le notizie parlano di un'ondata di attacchi, di contrattacchi dall'Iran verso diverse zone di Israele, diverse città di Israele, che notizie avete voi?
Io purtroppo in questo momento sono un po' impossibilitata a leggere le notizie a tempo reale stando al telefono con te, però vedo qui già diverse zone colpite. Anche Tel Aviv e alcuni feriti. Da noi non divulgano subito appositamente, lo sapete, no? I punti colpiti.
Ecco,
a Haifa vedo purtroppo un'altra brutta zona. Haifa continua a essere colpita pesantemente, dicono che in una zona specifica non sono suonate le sirene purtroppo. Oltre 30 missili sono stati sparati, erano 20 quelli di martedì. Abbastanza evidente, anche perché l'orario è fatto anche per sarebbe stato fatto per paralizzare la nazione nel caso che le persone fossero andate a lavorare. Ovviamente la protezione civile ha riconfermato, ci ha blindati un'altra volta, sono aperti solo supermercati e farmacie.
Quindi diciamo che in queste ore ultimissime, ma anche nei giorni precedenti, di fatto i cittadini israeliani vivono in una situazione praticamente di coprifuoco.
Totale, sì, è come essere nel lockdown su allarmi missili. E vedo qui quelle ambulanze in oltre 10 punti colpiti. Purtroppo è difficile spiegare. Come al solito c'è questo consenso, la popolazione israeliana che si ricompassa in questa speranza di annientare questo nemico così diciamo mitologico. È vero anche che gli israeliani normalizzano dei sacrifici inauditi, cioè io sono andata a dormire ieri sera contattando diciamo persone che raccolgono indumenti per tutti gli sfollati. Siamo ormai il numero di sfollati è già altissimo in soli 9 giorni, e parliamo di persone a Tel Aviv a cui cadono i palazzi come birilli e si ritrovano in 5 minuti senza nemmeno un indumento. E credo che ci sia veramente da parte degli israeliani questa resilienza apparentemente ammirevole, però poi si traduce anche nella normalizzazione e accettazione di situazioni limite. Quindi senza, intendo, una critica importante verso un governo che ha preparato questa operazione senza però creare dei salvagenti per i civili, cioè sono dei tamponamenti. Sapete che molta gente non ha rifugi, parliamo di un quarto della popolazione, e comunque la gente dorme, certo, qui nelle metropolitane, l'avete visto, nei centri commerciali, cioè non sono situazioni che, insomma, raccontate in Italia. Purtroppo abbiamo le immagini drammatiche di Gaza, e su questo chiaramente non le batte nessuno. Però voglio dire, se togliessimo un momento queste immagini, mi sembra evidente che raccontare in Italia queste situazioni, che andiamo a letto vestiti...
Certo, sembra una cosa fuori diciamo fuori dal mondo, fuori dalla realtà.
E invece qui c'è questa tendenza a presentare tutto come necessario.
Sì.
E questo necessario porta appunto anche i manifestanti abituali contro il governo a sì, proprio accettare con solidarietà. Da un lato c'è una bellissima atmosfera di solidarietà, dall'altro però questo impedisce anche un ragionamento critico e un cambiamento
su quello su quello che sta accadendo, anche appunto sulle politiche del governo. Grazie
esatto.
Sara, grazie Sara Parenzo.
Buona giornata, arrivederci.
Era la giornalista Sara Parenzo in collegamento con noi da Tel Aviv. Stavamo raccontando queste ultime ore in Israele con l'ondata di missili che sta raggiungendo diverse città. In questo caso eravamo a Tel Aviv, ma poi ci sono anche Gerusalemme, Haifa, che sono state colpite, e tutto questo dopo, lo ripetiamo, la notizia della notte dell'attacco da parte dei bombardieri statunitensi dei siti nucleari iraniani, quell'attacco paventato da giorni, che sembrava essere stato rinviato, sembrava sospeso in attesa di un possibile spiraglio negoziale. Così non è stato, e è questo che vi stiamo raccontando purtroppo dalle prime ore di questa mattina.
E noi adesso siamo qui in diretta e cercheremo ovviamente di alternare un po' la nostra musica dalla domenica mattina con tutte queste notizie che arrivano. Vi continuiamo a tenere aggiornati, per intanto facciamo un breve stacco e ci risentiamo tra qualche secondo. Torniamo in diretta qua dagli studi di Radio Popolare questa mattina, io sono sempre Carlo Centemeri, questa però è un'apertura musicale classica un po' diversa da quella a cui siamo abituati, perché appunto dobbiamo giustamente darvi conto di tutto quello che sta succedendo, tutto quello che è successo questa notte, che è stato, come avete visto, l'attacco dell'America all'Iran, che appunto è arrivato in maniera praticamente del tutto inaspettata. Anche noi stiamo raccogliendo tutte le informazioni che abbiamo, cercando un po' di sentire anche voci da lì. Fortunatamente sono qua anche con l'aiuto dei colleghi Alessandro Principe e Roberto Festa, e cercheremo di darvi tutte le informazioni in tempo reale possibile. Noi adesso continuiamo con la nostra musica di questa mattina, e proprio perché appunto è la nostra prima apertura musicale dopo l'inizio dell'estate, questo brano è The Lark Ascending di Ralph Vaughan Williams, che è un pezzo secondo me assolutamente ipnotico, anche nella descrizione di questa complessità di un volo che quasi non si riesce a descrivere, ma lui ci prova e ci riesce secondo me benissimo. Il solista è Pinchas Zuckerman e l'English Chamber Orchestra è diretta da Daniel Barenboim. Io sono sempre Carlo Centemeri, restate con noi. E lasciamo questo, The Lorca's Ending di Ralph Vaughan Williams. Siamo qua di nuovo in diretta col collega Alessandro Principe e abbiamo ancora un collegamento dall'esterno.
Sì, siamo in collegamento con Eric Salerno, che ringrazio. Buongiorno Eric.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
I nostri ascoltatori lo conoscono bene, giornalista, scrittore, grande esperto di Medio Oriente. Le ultimissime notizie parlano di un'ondata di missili molto forte su diverse città israeliane. Ci siamo collegati prima, poco fa, Eric, con Tel Aviv, con Sara Parenzo, che ci ha raccontato, era appena uscita dal rifugio e ci ha raccontato, diciamo, il senso di sgomento fortissimo che c'è nella città e anche della distruzione che c'è in alcuni quartieri di Tel Aviv, ma le notizie arrivano anche da Gerusalemme, da Haifa e da altre città israeliane. Tutto questo, lo ripeto ancora per chi si fosse messo in ascolto solo in questi minuti, dopo l'attacco americano-statunitense ai siti nucleari iraniani, quel paventato attacco di cui si parlava da giorni, alla fine è arrivato, abbiamo colpito con successo 3 siti nucleari, ha detto Donald Trump, quindi venendo meno a quell'idea della finestra delle 2 settimane in cui fosse possibile riannodare un tentativo di negoziato. Eric, tu ti aspettavi questa evoluzione di queste ultime ore?
Conoscendo, avendo seguito le follie degli americani, le pressioni soprattutto di Netanyahu e degli israeliani, non soltanto lui, perché tutti gli israeliani, militari e civili, sono molto compatti riguardo al futuro, a quello che doveva essere il futuro di questo regime iraniano e soprattutto verso, nei confronti del nucleare. Per loro pericoloso nel presente e soprattutto nel futuro che potrebbe essere imminente. Perciò mi aspettavo un'azione di questo genere, non mi fidavo, visto i modi di fare di Trump, del suo modo di dire poi vediamo, aspettiamo, eccetera. Abbiamo sentito parlare di movimento di questi aerei verso lo scacchiere, era abbastanza chiaro che qualche cosa sarebbe accaduto.
Qual è l'obiettivo di questi attacchi? Donald Trump nella notte, rivendicandoli, ha detto: ok, abbiamo colpito, avete visto che vi possiamo colpire e lo facciamo, adesso è il momento di negoziare. È una frase che ha un senso oppure no?
Beh, nella sua testa forse sì, lui sostiene, e questo forse bisognerebbe dargli ragione, che tolto la questione nucleare dal problema, il resto è un rapporto tra una superpotenza che sono gli Stati Uniti e una potenza regionale importantissima sia sul piano politico ma sul piano soprattutto economico, importante, e dice cerchiamo di risolvere i nostri problemi con una trattativa, pensiamo al futuro, come dire, in qualche modo chiediamo la resa dell'Iran rispetto a quello che era il suo progetto di prima. Bisogna anche ricordare che anche se Israele è stato il piccolo Satana, e gli Stati Uniti sono grande Satana per gli iraniani a livello politico, a livello del regime attuale. Per cui dal suo punto di vista dice abbiamo mostrato che abbiamo tolto soprattutto dal tavolo la questione nucleare, perché adesso, per adesso sicuramente non potete andare avanti a spaventarci. E questo per cui cerchiamo di pensare al futuro, a un futuro, voglio dire, migliore per il Medio Oriente e per tutta la regione, che è importante all'interno della sua politica nei confronti non soltanto di Israele, ma soprattutto direi dei paesi petroliferi della regione, del mondo arabo, anche nel mondo arabo intendo soprattutto i paesi del Golfo, i paesi petroliferi che sono l'Arabia Saudita, gli Emirati e in questo caso anche l'Iran, dove ci sono alcune delle strutture più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il petrolio.
E dopo l'attacco e dopo il discorso di Donald Trump, anche Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha parlato, ha applaudito in modo molto forte all'iniziativa, all'attacco americano, ha detto Trump è la guida del mondo libero, lo ha ringraziato e diciamo quindi ha abbracciato quello che è l'intervento di Trump in questi termini. Può bastare a questo punto per Netanyahu oppure ci sarà, diciamo, un tentativo di portare avanti ancora l'escalation con l'Iran?
Beh, per quanto riguarda il resto, lui non è che può influire troppo, se non attraverso forse delle forze che lui ha all'interno della società israeliana, non lo sappiamo perché fino adesso non si è visto molto, a parte gli uomini del Mossad e quelli addestrati o utilizzati dal Mossad, dai servizi segreti israeliani, non è che abbia influito molto. La questione, la società iraniana e nell'insieme, da quello che sono riuscito a capire in questi anni, non è assolutamente contro, né contro Israele né contro gli Stati Uniti. Però questa, quello che stanno facendo adesso Stati Uniti e Israele, potrebbe ovviamente spostare una parte della società, una parte importante, verso quello che è il nazionalismo, verso, dice, l'identità. Noi siamo la grande Persia di una volta e non possiamo cedere a questi ricatti.
Eric, secondo te, poi ti lascio andare, quali saranno gli sviluppi di queste prossime ore? Diciamo, il punto è questo: sono stati colpiti i tre siti principali, anche quello di Fordo con le bombe, quelle a penetrazione che consentono di andare a colpire anche gli impianti, diciamo, sotterranei. Trump lo ha rivendicato, Netanyahu lo ha appoggiato. In questi minuti è in corso una controffensiva iraniana, diciamo un lancio di missili molto ampio su diverse città di Israele che abbiamo raccontato poco fa. Secondo te adesso che cosa succederà nelle prossime ore?
Questo è un altro grande punto interrogativo. Io posso pensare soltanto se il regime vuole dare segno di andare avanti, non di compromesso, cercheranno di bloccare lo stretto di Hormuz e di attaccare il naviglio che in qualche modo sta da quelle parti. Ovviamente significa poi un intervento non soltanto degli Stati Uniti e di Israele da lontano, ma significa un intervento più vicino alla guerra, al vicino, con gli aerei americani che sono lì, che intervengono comunque. Ci sono, credo, tre flotte di portaerei in giro, tra due nel Mediterraneo e uno nel Golfo Persico. La guerra potrebbe andare avanti ancora per settimane se non si trova una soluzione e il compromesso. Io credo che comunque ci vorrà qualche giorno prima di arrivarci.
Grazie a Eric Salerno. Buona giornata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E stiamo tornati in diretta qui su Radio Popolare questa mattina. Io sono Carlo Centemeri, un'apertura musicale classica un po' particolare, per quanto le note del Mormorio della foresta del Sigfrido di Wagner siano sempre un qualcosa di estremamente catartico da riascoltare. Siamo qui di nuovo in studio col collega Roberto Festa perché continuiamo a darvi aggiornamenti sulla situazione appunto dell'attacco americano all'Iran.
Sì, allora diciamo che negli ultimi minuti le due cose importanti: da un lato l'Agenzia per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, che dice che non c'è stato e non c'è nessun aumento di radiazione nei siti colpiti nell'attacco americano. Lo ricordo, sono tre i siti colpiti, che sono appunto quello di Natanz, quello di Isfahan e soprattutto quello di Fordo. L'altra notizia importante proprio di questi minuti: ci sono stati violenti attacchi, violenti bombardamenti iraniani sulle città israeliane. Sono rilevati danni forti a Tel Aviv e anche in questo momento a Gaza, dove ci sono diversi edifici distrutti e dove l'esercito israeliano sta e le ambulanze stanno conducendo una serie di operazioni di salvataggio delle persone che sono rimaste sotto i bombardamenti. Allora abbiamo al telefono Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora Emanuele, alla fine insomma ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è stato l'attacco statunitense, la risposta sembra in corso da parte dell'Iran. Secondo te cosa è possibile aspettare, cioè come potrebbe evolvere a questo punto la crisi?
Ma diciamo che secondo me in questo momento un po' il senso è che potremmo essere all'inizio della fine di questa guerra tra Iran e Israele, adesso anche con il coinvolgimento americano, oppure potremmo essere in realtà all'inizio di qualcosa che ancora non conosciamo, quindi un conflitto ancora più ampio, quello che molti hanno ipotizzato già nei giorni scorsi e quello che alcuni hanno anche minacciato, perché ancora solo ieri da Istanbul il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva parlato, in caso di un attacco americano, di conseguenze tremende per tutta la regione, per tutto il Medio Oriente. Allora a questo punto molto ovviamente dipenderà dalla risposta iraniana. Roberto stavi citando l'attacco su Israele, ma la risposta iraniana a cui mi riferisco è una risposta iraniana in realtà su obiettivi che vanno ben oltre, potrebbero andare ben oltre Israele, cioè obiettivi americani. E sappiamo, lo avrete già detto più volte, l'avrai già detto anche tu Roberto, ma che Trump ha detto: in caso di rappresaglia, di risposta iraniana a quello che abbiamo fatto questa notte, attenzione, che la nostra risposta sarà ancora più violenta. Quindi che cosa potrebbe fare l'Iran? Facciamo delle ipotesi ovviamente. Sostanzialmente tre cose: potrebbe non fare niente in questo momento, potrebbe addirittura anche accettare una via negoziale, potrebbe accettare di parlare. Ovviamente questo cosa potrebbe voler dire? Potrebbe dare l'idea all'interno del paese, ma anche all'esterno, di un regime molto debole. E sappiamo, citavo semplicemente per esempio il ministro degli esteri iraniano Araghchi, quello che diceva ieri, ecco, finora gli iraniani invece hanno promesso una risposta molto violenta. Potrebbe invece rispondere subito, però questa risposta subito ancora non l'abbiamo vista, perché sì, ci sono stati questi attacchi israeliani, ma la questione sono circa 20 possibili obiettivi, interessi militari americani in Medio Oriente. Ecco, questo ancora non c'è stato, questa è la seconda ipotesi. Terza ipotesi: Teheran potrebbe, come dire, aspettare, non rispondere subito, e rispondere più avanti, quando, come dire, l'attenzione e l'emergenza sarà un po' calata. Difficile ovviamente che in un quadro, in una situazione di questo tipo, l'attenzione e l'emergenza vada a scemare, però diciamo, ecco, per semplificare, queste sono tre possibili strade che gli iraniani potrebbero decidere di intraprendere. Mi sembra che al momento siano ancora in una fase di decisione, perché appunto abbiamo visto questa risposta appunto solo su obiettivi israeliani. italiani.
Ecco, Emma, un'ultima cosa. Un paio di giorni fa Donald Trump aveva detto che si dava lui due settimane prima di decidere che cosa fare, perché gli sembrava che da parte di Teheran arrivassero dei segnali, no, di apertura al negoziato. In realtà non sono passate due settimane, sono passati due giorni. Si è anche detto che lui aveva dato l'orizzonte delle due settimane perché in qualche modo per far abbassare la guardia all'Iran, dare appunto l'impressione che l'attacco non ci sarebbe stato, e invece c'è stato. Secondo te, diciamo, questo non chiamiamolo falso annuncio, però questo annuncio di Trump, che poi è stato disatteso dall'attacco di stanotte, può essere servito agli Stati Uniti a, come dire, rafforzare le proprie difese, insomma, in Medio Oriente, in attesa di probabili rappresaglie da parte di Teheran?
Sì, è un'ipotesi. Credo che appunto in un quadro come questo, ma questo valeva anche prima, nonostante una serie di incontri, ricordiamolo sempre che fino a poche settimane fa iraniani e americani si parlavano, si sono incontrati per cinque volte, c'è la massima sfiducia tra le parti, quindi probabilmente gli iraniani non hanno mai creduto a quell'annuncio, a quella finestra, no, che citavi tu, di due settimane, fatta solo tra giovedì e venerdì da Donald Trump, prima di prendere una decisione di un attacco che invece poi c'è stato subito dopo dopo due giorni. È possibile, in realtà gli Stati Uniti da tempo sappiamo, pubblicamente anche dalla scorsa settimana, hanno iniziato a fare operazioni per difendere i loro interessi, sappiamo anche che hanno evacuato una buona parte del personale diplomatico o il personale familiare del personale militare in diversi paesi del Medio Oriente. Sappiamo anche, nonostante tutto, che l'Iran si trova, rispetto a semplicemente un anno e mezzo fa, due anni fa, in una posizione molto più debole. Sono molto indeboliti, se non addirittura scomparsi, anche tutti gli alleati in Medio Oriente. Quindi sicuramente in questa eventuale nuova fase del conflitto, lo dicevo all'inizio, un conflitto che ancora non conosciamo, l'Iran parte sicuramente in una posizione di debolezza. Credo che lo avrai già detto tu, la decisione di Trump rientri un po', no, nel personaggio, nel giocatore d'azzardo, che anche questa volta, insomma, un po' ha stupito, forse non tutti, però alcuni sicuramente sì, non credo gli iraniani però.
Grazie Emanuele Valenti, ci sentiamo tra poco.
A voi.
Allora, sì, Carlo, adesso ti lascio la linea, siamo vicini alla pubblicità. Volevo soltanto dire appunto che da un lato l'Agenzia Atomica Iraniana dice che i bombardamenti non diciamo faranno terminare, non faranno concludere e non cancelleranno i piani nucleari dell'Iran, e appunto la notizia di questi ultimi minuti sono i bombardamenti, i forti bombardamenti iraniani su Israele, sopra 20-30 missili almeno, due edifici di Tel Aviv rasi al suolo dai missili, colpita pesantemente Haifa, e esplosioni si sono udite anche a Gerusalemme. Tra pochi minuti ci collegheremo proprio con Gerusalemme.
E nel frattempo appunto è uscito un ANSI in questo momento che indica che l'esercito israeliano indica che i caccia dell'aeronautica militare stanno facendo una nuova serie di bombardamenti in Iran occidentale, quindi la situazione non sembra quantomeno tranquillizzarsi, quantomeno per questa mattina. Noi ci godiamo gli ultimi due minuti di questo segmento dell'apertura musicale classica, un po' strana, particolare questa mattina, dovuta proprio alle notizie, e poi torniamo con voi in diretta fra pochi minuti. Thank you. ultimi minuti dell'apertura musicale classica del secondo segmento di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e in particolare quest'ultimo segmento, non ve l'avevo annunciato, quest'ultimo brano, il Lebensturm e l'Allegro in La minore per pianoforte a quattro mani di Franz Schubert, preso da una storica registrazione di Alfred Brendel, che come sapete è scomparso questa settimana, ma gli abbiamo dedicato una puntata di Labirinti Musicali giovedì sera con tanti approfondimenti, con ospiti e con tanti ascolti particolari, quindi per chi se lo fosse perso, giovedì sera può recuperare il podcast dal sito di Radio Popolare, la puntata dello scorso giovedì di Labirinti Musicali, dedicata proprio alla scomparsa di Alfred Brendel. Noi adesso andiamo qualche minuto in pubblicità e poi ritorniamo in diretta un po' con la nostra apertura musicale e un po' ovviamente con quello che sta succedendo sull'attacco americano in Iran. Restate con noi. Ritorniamo in diretta sempre con l'apertura musicale, ma soprattutto stamattina con le notizie dall'Iran. Siamo sempre qui ovviamente con Roberto Festa e possiamo anche riprendere col fatto di poter avere informazioni anche da fuori, dai nostri collegamenti.
Allora sì, la notizia, insomma le notizie delle ultime ore sono che l'Agenzia Atomica Iraniana ha detto appunto che questi bombardamenti, questi attacchi non fermeranno i programmi nucleari iraniani. Ci sono notizie preoccupanti che arrivano anche da Israele, sono stati lanciati 20-30 missili contro Israele, c'è l'aviazione israeliana in azione, danneggiati diversi edifici a Tel Aviv. Ci sono almeno 18 feriti, ci sono state due ondate di raid iraniani su Israele. Netanyahu parla, dice che la decisione di Trump è insomma coraggiosa, l'Agenzia per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite dice che non c'è nessun aumento della, insomma, di radiazioni nell'area, nei tre siti colpiti. Torniamo però proprio alla questione degli attacchi di queste ore molto pesanti su Israele, colpita Tel Aviv, colpita Haifa, e sono state segnalate delle esplosioni anche a Gerusalemme. Proprio con Gerusalemme ci colleghiamo con Claudia Rosenzweig. Buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Allora, Claudia Rosenzweig, studiosa, insegna letteratura Yiddish all'università, proprio a Gerusalemme. Allora, Claudia, anzitutto qual è la situazione in questo momento? Mi dicevi prima che siete usciti da poco dai bunker, dei rifugi.
Sì, sì. Non sappiamo qual è la situazione. Sì, comunque più o meno Gerusalemme è meno colpita delle altre città, però ci sono vari allarmi anche qui e il nostro, la nostra casa, che è un edificio così popolare abbastanza, ha un bunker condiviso, e secondo me c'è in questo anche qualcosa di positivo, perché ci incontriamo con tutti i vicini, finalmente parliamo con loro e si creano anche dei rapporti umani che altrimenti forse non ci sarebbero. Sì.
A che ora siete vi hanno dato insomma l'avviso di entrare nei bunker?
Alle 7:30, perché è di ora locale, quindi 6:30 in Italia.
Sì.
La cosa che non so se gli italiani lo sanno, c'è prima un preallarme che arriva a tutti i cellulari. È un preallarme con un suono molto forte, non è proprio una sirena, ma un suono di avviso molto forte, che dice che nei prossimi minuti potrà esserci l'allarme, e poi c'è l'allarme vero e proprio, quindi in teoria c'è il tempo di prepararsi per scendere nei rifugi.
Se, ecco,
Quando c'è l'allarme vero e proprio c'è un minuto e mezzo.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, Claudia. Si è parlato molto dell'attacco di Netanyahu e della decisione appunto di attaccare l'Iran. Ecco, parlando insomma con le persone, con i tuoi colleghi in università, con gli studenti, che impressione hai? Cioè, c'è ovviamente poi Israele ha aperto l'altro fronte gravissimo, che è quello di Gaza, però nei confronti di questo attacco a Israele, che cosa a Israele, all'Iran, ecco, che cosa senti, come ti sembra sia l'atteggiamento dell'opinione pubblica in questo momento?
L'opinione pubblica secondo me è divisa più o meno in due gruppi. Un gruppo dice fantastico, meraviglioso, e l'altro gruppo dice perché abbiamo attaccato adesso e soprattutto qual è il piano di uscita, qual è il programma. Questo più o meno è la grande domanda. E nei media che vedo io si parla ancora, comunque si cerca di ricordare sempre il fronte di Gaza e naturalmente i rapiti, e chiaramente vabbè, Suarez parlano anche molto di quello che succede a Gaza, non lo tralasciano assolutamente, però la maggior parte dei media sono concentrati sull'attacco all'Iran.
Grazie Claudia Rosenzweig da Gerusalemme, un abbraccio, ciao.
Grazie.
Nel frattempo, appunto, sempre guardando le ANSA recenti, l'Iran rivendica di aver colpito l'aeroporto Ben Gurion e altri centri in Israele, ma arriva anche una risposta dei Pasdaran che dicono: ridurremo in cenere le basi USA in Medio Oriente. Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato che gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze dell'attacco all'Iran. Le loro basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere, quindi diciamo che un po' man mano che procede anche la prima parte della giornata anche si vedono tante altre reazioni, in particolare da quella zona. Roberto, altre reazioni invece politiche in Europa? È uscito qualcosa?
No, guarda, allora io questo non ho visto per il momento altre reazioni, le dichiarazioni restano sempre quelle di Trump, che dice appunto che il bullo medio orientale è stato fermato e che l'attacco ha avuto successo. Questo Donald Trump negli Stati Uniti in questo momento, comunque notte ovviamente.
Sì, tra l'altro c'era un'altra ansia che non avevamo dato poco fa, appunto, che ci faceva anche notare il fatto che, dato che è stato chiuso l'autorità aeroportuale ha chiuso lo spazio aereo, sono stati anche cancellati tutti i voli, compresi i voli di soccorso per gli israeliani. Noi proseguiamo questa mattina con la nostra apertura musicale, poi ovviamente cercheremo di tenere la mattina il più ricca possibile di informazioni, ovviamente non mancheremo di interrompere la nostra sequenza musicale di questa mattina qualora arrivassero altre novità di rilievo, ma a seguire dopo di noi ci sarà il GR, che ovviamente conterrà ampi approfondimenti sull'argomento, ma a seguire anche poi la rassegna stampa, dove oltre ovviamente alle prime pagine dei giornali si andranno anche un po' a vedere i commenti sui siti internazionali man mano ovviamente che il mondo da Oriente a Occidente si sveglia e arrivano ovviamente le prime reazioni da parte sia del mondo politico che del mondo giornalistico. le ultime battute di questo straordinario capolavoro che è il movimento lento della sesta sinfonia in la minore di Gustav Mahler, in un'esecuzione che io personalmente amo molto e che è la registrazione che ne fece Pierre Boulez per Deutsche Grammophon. Secondo me probabilmente è il punto più alto, secondo me, della scrittura di Mahler, ma so che ci sono opinioni molto diverse dall'una all'altra persona, e giustamente è assolutamente sacrosanto che sia così. L'apertura musicale di questa mattina con me qui con Carlo Centemeri su Radio Popolare è stata un po' particolare, perché viste le notizie arrivate durante la notte e le notizie che continuano ancora ad arrivare in questo momento, appunto esce una nuova ANSA che ci dice che sale a 23 il numero dei feriti in Israele dopo i raid iraniani, e che appunto che negli ospedali del centro del nord di Israele 23 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite in seguito al bombardamento italiano, come riportato da Inet. Noi questa mattina continueremo a cercare di informarvi con la massima celerità possibile. Appena terminata l'apertura musicale di questa mattina va in onda il GR con appunto tutti gli aggiornamenti, e poi successivamente anche l'apertura stampa, la rassegna stampa di questa mattina, che sarà con Giorgia Serughetti, sarà poi ovviamente diretta non solo ovviamente alle prime pagine dei giornali, e questo è uno di quei casi in cui i giornali la mattina sono già vecchi, perché ciò che è accaduto dopo la mezzanotte ovviamente non può essere riportato su di essi, quindi ovviamente terremo sott'occhio anche le testate internazionali, anche con tutti i colleghi, soprattutto con Roberto Festa, con Alessandro Principe, con Sciocchi Sonucci e tutti i colleghi che questa mattina appunto stanno collaborando per cercare di portarvi il più rapidamente possibile tutte le notizie, le voci e i commenti che possiamo recuperare al volo su quello che sta succedendo. Appunto, a me ha fatto veramente comunque piacere poter essere qua con voi questa mattina, come sempre. Noi appunto ci risentiamo poi nelle prossime domeniche con le aperture musicali, che a differenza dei labirinti musicali le aperture musicali non vanno in vacanza, quindi saremo con voi ancora per tutta l'estate. E appunto, visto che questa settimana appunto c'è anche stato un appuntamento particolarmente piacevole, che è stato il poter ricordare un grande pianista purtroppo recentemente scomparso come Alfred Brand nei labirinti musicali, ecco, potete ovviamente andarvi a recuperare i labirinti musicali sui podcast, scusatemi, dove appunto troverete anche interessanti interviste proprio per andare ascoltare anche pagine particolari della carriera di questo straordinario pianista che ci ha lasciato in settimana. E poi ovviamente oggi pomeriggio alle 15:35 anche l'appuntamento con Claudio Ricordi e la sua Ricordi d'Archivio. Noi ci lasciamo alla fine di oggi con un particolare movimento da una sinfonia di Luigi Boccherini, la Sinfonia in Do minore, forse una delle sue più famose, e questa è una registrazione molto molto interessante che fece il nostro Carlo De Martini insieme all'Orchestra da Camera del Quartettone parecchio tempo fa, e appunto ci riportò questa bellissima sinfonia, la Sinfonia appunto in Do minore, di cui questo è il terzo movimento. E io ovviamente poi vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate come Carlo Centemeri sia su Facebook che su Instagram. Una buona giornata a tutti e a risentirci più tardi con la rassegna stampa.